dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 5 luglio 2021, niente vacanze con Airbnb, siamo francesi, Branson e Bezos nello spazio, scacco al fotoritocco, questo e molto altro in scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dalle mie studio di Ligure 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
E dallo studio di Milano Centro, Francesco Facconi.
Buongiorno cari, buongiorno amici, bentornati su Digitalia, bentornati da queste parti, bentornati anche ai miei due colleghi, caro Francesco.
Ciao a tutti, eccoci.
E Michele Di Maio da Milano, anche Francesco in realtà da Milano.
Sei in minoranza?
Che bello.
Tra l'altro abbiamo l'outfit particolarmente coordinato oggi.
Sì. Non riusciamo mai a azzeccarci lo zoom e l'inquadratura tutti uguali, perché in prima trasmissione mettiamo tutto perfetto, poi durante la sigla, non so, arriva la fatina della sigla che ci cambia tutte le cose, ci fa il solletico sotto i piedi, cose del genere, e ognuno cambia completamente la posizione, per cui c'è uno a destra, l'altro a sinistra, uno zoomato, uno a testa in giù, va bene così, noi non siamo videisti, noi siamo podcastisti e tutto il resto si capisce che è
podcastari,
che è improvvisazione. Allora, visto che tutte le settimane che introduciamo la puntata con i necrologi perdiamo 200 ascoltatori, in media 200 subscriber su YouTube, e devo dire però che invece no, i download sul podcast sono aumentati ultimamente, per cui deve essere così.
Si sono reso necrologi in audio funziona. Questo funziona. Mentre in video no.
Sarà una roba del genere. Oggi non è particolarmente digitale, anzi non è proprio podcastica, la signora Raffaella Carrà, che è scomparsa da poco, però sicuramente un grande personaggio del mondo dello spettacolo, e devo dire che oggi ha vinto su internet l'account di I Fucking Love Maps, non so se lo conoscete, che è uscito con una mappa con la Raffaella Carrà's Line, che passa ovviamente per Trieste e che divide in due parti.
Un po' old, però va bene.
Da Trieste in su e da Trieste in giù.
Bad sex
e
performance.
E cosa succede da Trieste in giù?
E good sex performance, dice la mappa.
Ma dice great addirittura.
Ah, great, cioè, perfetto. Great sex.
Sappiamo com'è bello.
È perfetto, mentre bad sex performance è sopra Trieste. Devo dire che Trieste è molto molto a nord, per cui sono molto poche le zone italiane che cascano.
Non riesco a vedere se Milano è...
Milano se la gioca.
Stavo cercando anch'io di tirare la riga.
Anche perché chiaramente
Milano Isola è chiaramente sopra.
Esatto, secondo me passa, è la differenza fra Milano Isola e Milano Centro, che sai c'è quella linea in mezzo.
Esatto.
Milano Isola però è più a nord.
Vabbè, Porta Venezia traccia la linea di Trieste, questo è risaputo ormai.
Certo.
Va bene, siete pronti per andare tutti in vacanza? Se andate in Francia, occhio, perché...
Tra l'altro, aspetta Franco, la Francia è sopra Trieste, vi ricordo innanzitutto, la buona
Francia,
parte. Quindi...
quasi tutta la Francia.
Quindi...
No, non è vero. La Francia, la Francia quella turistica, il sud della Francia è tutto a sud di Trieste, nettamente.
Vabbè,
Trieste,
la Francia turistica marina.
Trieste è molto più a nord di quello che uno potrebbe pensare. Perché l'Italia è storta, è messa così, uno ha l'immagine nella testa dello stivale, no? Lo stivale è quello che si è memorizzato nella lezione esattamente successiva a quella di Soquadro e Taccuino. E questa storia dello stivale, uno scambia sempre le città sull'Adriatico, uno le pensa sempre più a sud di quello che sono.
Infatti c'è sempre una domanda che nei quiz di logica, tipo Bari è più a nord di Milano.
E questa aspetta, Bari più a nord di Milano,
è un po' difficile, sarebbe
però da Roma per andare a Venezia vado dritto su, a destra o a sinistra? Queste già sono domande più complicate, effettivamente.
Certo, certamente. Cosa combinano, cosa combinano sti francesi con le, perché ci vogliono mettere i bastoni tra le ruote con le vacanze?
Perché un bel po' di città in Francia si stanno rendendo conto che comunque Airbnb e tutti e compagnia cantante, perché vabbè oramai non c'è soltanto più Airbnb, non fanno proprio bene alle città, in quanto rubano posti a quelli che invece potrebbero essere case affittate a residenti o domiciliati, quindi gente che ci vive tutto l'anno. E quindi in molte città stanno, soprattutto quelle un pelo più grandi, tra cui Nizza, visto che abbiamo parlato del sud della Francia, o anche Ajaccio, quindi al di là del
Ajaccio
del
è
sud
a sud
della
o
Francia.
A nord di Trieste?
Questa è un'ottima domanda e dipende dal giorno dell'anno, a seconda dell'inclinazione terrestre.
Mi piace, questa risposta mi piace.
Visto? Attento alla precisione degli equinozi, tra l'altro.
Esatto. Ma cos'è il nord, ma cos'è il sud alla fine? Allora, quindi già una serie di città erano partite, poi si è accodata anche Parigi. E quali sono le soluzioni che stanno provando a trovare? In pratica come se fosse un sistema di licenze, insomma. Molte città stanno provando a limitare il numero di, ad esempio, di appartamenti che una famiglia può mettere in affitto, per evitare che venga fatto hoarding, accumulo di appartamenti a scopo investimento, però dove l'investimento appunto, non è verso famiglia.
Lo fanno effettivamente. Cioè,
sì, certo.
La problematica è non indifferente.
No, è fortissima.
Tutto perché fondamentalmente siamo disposti a spendere di più per una casa in vacanza piuttosto che a la stessa casa nello stesso posto che per viverci. Cioè, gli affitti a lungo termine rendono molto, ma molto, ma molto di meno che gli affitti a breve termine. Il concetto è un po' quello. Se poi gli affitti a breve termine riesci a farli a umma senza pagarci le tasse, convengono super tantissimo.
Beh, in teoria con Airbnb non so quanto sia facile, visto che comunque si tracciano, esatto, benissimo chi incassa, quindi Airbnb la vedo difficile, però
li tracciano in California chi sta e chi non sta. Io non sono tanto sicuro che la Guardia di Finanza abbia un facile accesso ai log di Airbnb. Cosa comunque fai? Inizio, fai partire una rogatoria internazionale per beccare il tizio che quella sera ha fatto 200 euro di affitto in nero? La vedo difficile.
Comunque è stato bello come il governo francese ha convinto Airbnb a far rispettare questa norma del, appunto, registrare, avere una registrazione sul registro delle case date in affitto. Ha fatto una bella multina a Airbnb. Airbnb allora ha detto: eh no, da ora in poi tutte le case che abbiamo devono essere registrate. Questa è stata effettivamente una reazione diretta. 8 milioni di euro di multa, e questa si è trasformata subito in azione, quindi.
Sì, ma appunto in Francia comunque ci stavano dietro da un bel po'. In Italia non credo che ci siano iniziative del genere, correggetemi se sbaglio, ma io non ne ho sentite, almeno negli ultimi anni.
Non ancora, anche se bisogna essere chiaramente rispettosi poi di quello che sono le varie norme locali.
Quindi ci sono tutte le norme, esatto, sia generali che locali, quelle generali tipo pagare le tasse, quelle locali. Ci sono le tasse,
tipo tante pagare località
tante località turistiche hanno una tassa di soggiorno turistico giornaliera recuperata, deve essere incassata direttamente dalla struttura. Quando vai in albergo ti dicono: guarda che un euro al giorno oppure un euro per tutta la cosa, e gli affitti brevi generalmente facevano un po' i furbi, anche quella la evadevano, non la incassavano, cose del genere, e ci sta. Però d'altra parte è anche noioso, no? Che i governi debbano dire ai cittadini: no, tu non puoi affittare più di una casa, non puoi affittare più di due case.
Casa tua, cioè la casa tante leggi, però
c'hai la casa dei nonni paterni, la casa dei nonni materni, e ti sono rimaste lì, non le puoi affittare.
Ti costa anche tanto mantenerle,
tra l'altro,
è gratis una casa,
certamente. E quindi anche quello è un po' antipatico, no? Che Big Tech abbia creato questi movimenti di massa, questi movimenti di capitali economici, per cui ha fatto diventare così vantaggioso e così, se vogliamo, ecco, disruptive per l'industria del turismo, per gli alberghi, perché poi il problema sugli alberghi, no, anche gli alberghi, investimenti, capitali mobilizzati, stipendi,
gente che ci lavora,
posti di lavoro, certamente. E quindi di fatto chi è che protesta e chi è che chiede ai governi di muoversi e di regolamentare, di limitare gli affitti brevi, sono gli alberghi e le associazioni di categoria. Ogni volta che Big Tech entra in un ambiente, in un'industria, è come un po' un elefante in un negozio di cristalli.
vero che in questo l'affitto breve di una casa è diverso da andare in un albergo, al netto di costi, al netto di tutto quello che abbiamo detto, che chiaramente è condiviso appieno, però sono proprio esperienze diverse. È difficile prendere una stanza d'albergo in tanti amici, mentre invece si può fare magari con un appartamento. Magari le stanze d'albergo sono piccole, poi sì, ci sono le parti comuni. Un appartamento ti puoi fare anche veramente stare sul balcone a leggere un libro tutta la vacanza se vuoi. Cioè, sono situazioni secondo me un po' diverse, quindi...
No, sono diverse,
ma c'erano anche prima.
Sono diventati, devo dire che ultimamente, mentre una volta era per chi cercava assolutamente un'esperienza diversa agli appartamenti, oggi sono diventati un'alternativa valida, cioè quelli che cercavano già l'appartamento vanno in appartamento, quelli che erano abituati ad andare in albergo vanno comunque in appartamento, gli costa di meno, non hanno la cameriera alle 8 del mattino, è libero, posso entrare a fare la stanza, cosa, cioè ci sono tutta una serie di...
Ma questo non può essere una domanda da fare anche agli albergatori?
No, lo è certamente, però quando c'è una struttura pesante con una serie di impiegati, con un palazzo da mantenere che paga 2 miliardi e mezzo all'anno di IMU o robe del genere, è difficile trasformare la tua esperienza in quella dell'appartamento, cose del genere. Vabbè.
Il problema è che però in quella struttura pesante appunto c'è anche gente che ci lavora, e credo che sia molto più, come dire, a livello di redistribuzione della ricchezza, credo che il settore turistico sia molto più avanti, cioè molto più socialmente vantaggioso rispetto a un Airbnb, dove l'unico a guadagnarci è chi, il proprietario di casa, che magari avendo una casa extra magari non ne ha neanche bisogno, quante n che c'erano in questa frase, e al massimo la signora delle pulizie che va a fare le pulizie.
Sì, ci sta, vero, però poi c'è situazione, in realtà oggi pensiamo, non possiamo più pensare a chi ha la casa extra e il riccone, c'è gente che lo mette, compra un appartamento sfatto e lo rinnova magari con gli incentivi per investire, visto che il giorno d'oggi metterlo in banca, sai che cosa metti, non sai che cosa trovi. Per costruire una rendita per i propri figli, dici io sono vicino alla pensione, cioè abbiamo un mucchio di genitori oggi non giovani, già un po' avanti, per cui dice devo accompagnare mio figlio durante gli studi o cose del genere, può essere una buona fonte di reddito, oppure finché non trova un lavoro, beh intanto c'è i due appartamenti lì che può gestirsi il figlio. Io conosco due o tre persone che hanno fatto un ragionamento del genere, hanno tra virgolette sistemato i figli, provvisoriamente, non trova lavoro, si gestisce, si fa le pulizie, si gestisce, aspetta la gente, gli dà le chiavi, fa la pubblicità su internet, mette l'inserzione su Airbnb e su Booking eccetera, non ha lavoro per cui ha studiato, ma in quella maniera si mantiene nicchia, ecco. E certo, sono segni dei tempi che cambiano. Va bene, due dei nostri personaggi preferiti, due dei nostri supereroi preferiti si stanno dando si stanno sfidando al primo che riesce a lasciare i testicoli in orbita qualcosa del
genere. Uno l'avevamo già detto settimana scorsa, che è il nostro caro amico Jeff Bezos, che a fine luglio farà questo grande lancio con la sua Blue Origin per andare col fratello per primo assoluto in orbita, turistico eccetera.
Jack Bezos, il fratello. Se lui si chiama Jeff, il fratello si deve chiamare per forza Jack.
Assolutamente. E visto che lui voleva, è il primo che arriverà nello spazio con la sua nave per personale eccetera eccetera, chi se non l'altro riccone, il terzo riccone che ha un'astronave spaziale pronta nel garage, dice ma sai che faccio? Parto la settimana prima. E così il caro Richard Branson della Virgin Galactic, della Virgin in generale, ha deciso di anticipare con la sua mossa il buon Bezos e partirà per l'appunto settimana prossima con una missione da un titolo bellissimo. Poi insomma tu Franco, che sei un grande appassionato,
non è quella, no. Anche io credevo, ma in realtà no, la missione che hanno rinominato e che hanno chiamato Tubular Bells Part 1 di Virgin Galactic non è quella con cui Branson va in orbita, per quanto ho capito, ma è una delle missioni del programma di lancio satelliti, di quelle commerciali, no? Cioè che Virgin Galactic lancia ogni tanto un razzo, portando i satelliti di chi li paga. di chi lo paga. Vende passaggi in orbita per satelliti, non so, la televisione svedese deve lanciare un satellite, non va più dalla NASA, che non si capisce più bene cosa fa, va da Virgin Galactic o va da Elon Musk e gli dice: oh, devo portare sto coso nello spazio. Ah, aspetta un attimo, allora o Virgin Galactic o... Non so perché i missili a questo punto di Bezos non si chiamino Prime qualcosa. Potrebbe essere satellite nel pacco di cartone con il sorrisino.
Beh, se esplode però non è il massimo della pubblicità.
Orbital Prime.
Now,
ovviamente.
Qual è il rapporto fra i due? Secondo me non è ottimo il rapporto tra i due, se non ricordo male, perché si rubavano un po' le commesse con la NASA o con le varie agenzie spaziali.
Beh, sono sempre stati in competizione per questa cosa dello spazio,
sì,
no?
Ma credo che in questo caso sia più in competizione per la guerra
a chi ce l'ha più lungo.
Bravissimo, perfetto, benissimo. E decreteremo il vincitore e quando sapremo gli daremo il premio per il...
One of the most powerful idiots in the world.
Lo istituiamo già da ora, e senza problemi vediamo se Bezos o Branson, sì, la missione di Branson, quella dei satelliti, si chiama Tubular Bells Part 1, perché di fatto Branson è quello che è grazie a Mike Oldfield e Tubular Bells. Branson
è il primo disco che ha prodotto.
Il primo
ascoltando
disco in assoluto
demo,
della sua
primo
prima,
che ha prodotto la Virgin Records,
della sua prima impresa, che era Virgin Records, e che non aveva artisti scritturati, ha sentito questa demo di sto ragazzino di 15 anni che suonava tutti gli strumenti lui da solo. Nessuno lo voleva scritturare, anche perché nessuno faceva dischi con due facciate di 33 giri di strumentali. Lui l'ha scritturato.
A differenza di oggi invece, che uno come lui
no, a differenza di qualche anno dopo
si mette davanti al computer e può fare tutti gli strumenti
per 2 minuti e 20 al massimo.
Esatto, esattamente
cicli e ricicli della storia,
esattamente. Insomma, ha fatto i soldi, per cui da Virgin Records è arrivato a fare tutta la roba Virgin che conoscete, compreso lo spazio. Va bene, ci dice il nostro social media ultra manager, communication guru, eccetera, dobbiamo anticipare le orecchiette fresche, dobbiamo anticipare, non dobbiamo aspettare l'ultimo momento della trasmissione per ricordarvi di portare gli amici su Digitalia, di seguirci sui social. Digitalia FM è l'account Twitter, poi se seguite quello trovate anche tutti gli account delle voci di Digitalia, le trovate anche su digitalia.fm, che è il nostro sito. Ci trovate su YouTube, su Twitch e su ovviamente tutte le applicazioni per podcast. Dite ai vostri amici di ascoltare Digitalia, fate un favore a loro, fate un favore a Digitalia e fate soprattutto bella figura con i vostri amici
e amiche.
E amiche, perché è giusto, perché bisogna, certo. Ma d'altra parte, quando si parla di orecchiette fresche, vedi, è femminile, per cui non siamo neanche...
No, anzi, lo dicevo perché così fate bella figura con le vostre amiche, perché presentate cinque ragazzi così affascinanti.
Vaccini e Green Pass falsi, sequestrati canali Telegram.
Bellissimo, questo è proprio il momento mercatino, no? Quando in questo momento che fare se non provare a vendere il kit di autovaccinazione con tanto di Green Pass, di QR code già fatte. Questo effettivamente si è già fatto su vari canali Telegram, che ha un centinaio di euro, insomma cifre intorno a quella... a quell'ordine di grandezza, permettevano appunto di ottenere questo.
Segno dei tempi, fate una prova, aprite Google. Da loggati, se volete, come volete, aprite Google e vedete l'autocompletamento. Scrivete nella casella di ricerca braccio finto. Cosa vi compare?
Non lo so, davvero. Lo stiamo facendo.
Ho paura a farlo in diretta.
No, niente allora. Di che.
Braccio.
Non è per pratica, visto che abbiamo parlato del gerbilling, questa volta non parliamo di
braccio finto per vaccino.
Ecco, esatto.
Il secondo è per AstraZeneca. Il terzo per prelievi, che fra l'altro mentre il vaccino posso prelievi, capire cosa possa servire.
Per prelievi devi farlo proprio bene, devi fare, ci vuole
però La cosa che mi perprime di più è l'ultima ricerca,
braccio
che
finto di regina Elisabetta.
Esatto, perché devo avere un braccio finto della regina Elisabetta? Non.
Ma magari la regina Elisabetta aveva la mano finta con cui salutava. E c'era qualche cosa, no, di sta mano che fa sempre così con la manina per salutare, che ci aveva una roba del genere. Vabbè, ci sta. Comunque, segno dei tempi, però è vero, se fai una ricerca su Telegram e cerchi certificato Green Pass, eccetera, trovi gli spacciatori di Green Pass su Telegram che ti propongono 200-250 euro per 200-250 euro il certificato.
Comunque volevo dire una cosa a Lanza. Il canale Telegram non è proprio dark web,
però immagino che poi la transazione il tipo ti porti a farla nel dark web. Immagino, non lo so.
Ma se la devi fare tramite
chiedo per un amico, siamo sicuri?
Su Telegram, cioè, ti dà un contatto Telegram, finisci su una chat dedicata che ti dà un contatto Telegram, poi gli scrivi e se volete facciamo la prova.
Vabbè, poi ti darà un wallet di Bitcoin,
wallet. Immagino qualche cosa del genere.
Deep web. Web, se proprio
il dubbio è questi certificati possono venire creati perché l'algoritmo è conosciuto, è pubblico, sa come vengono fatti, quindi si sa cosa contengono. Il problema è chiaramente se resistono a una verifica, perché di fatto quello che contengono sono una serie di dati che vengono controllati con le varie app, e questo è
è leggermente inesatto. Per controllare il Green Pass le app non vanno su internet a vedere se a quello corrisponde una vera registrazione. Cioè il Green Pass è slegato da qualsiasi database online. Green Pass è un QR code abbastanza grande che contiene un file, se non ricordo male, JSON.
Ci sono
dove ci sono tutta una serie di campi, fondamentalmente il nome e cognome, la marca di vaccino, le date delle due dosi di vaccino
e l'ente che ha effettuato il vaccino,
l'ente che l'ha effettuato, il numero di lotto del vaccino, e poi c'è la firma, una firma digitale semplicemente, cioè una serie di, non so se tutti i campi o alcuni di quei campi lì vengono messi insieme, vengono esciati e vengono poi firmati con una chiave privata, e quindi tutte le app per la verifica hanno la chiave pubblica corrispondente, sono in grado di decrittare quella parte firmata e verificare che sia uguale al resto del documento.
Quindi la vera domanda è: questo tizio salta qua fuori c'ha la chiave privata con quale vengono creati?
Esatto. Oddio. Non è impossibile, no? Chi ha sviluppato la app, chi fa le pulizie dove è stata sviluppata la app, eccetera, 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 può aver messo le mani sulla chiave privata e averla venduta al mercato nero a sta gente che poi va a proporre.
Oppure chiave privata funziona da solo.
E il campo di verifica è farlocco, eccetera. Però si fa per verificarlo, perché anche le applicazioni per la verifica o gli stessi algoritmi si trovano su GitHub codici sorgenti di applicazioni che possono servire per la verifica del Green Pass, per cui è facilmente verificabile questa cosa se ti danno una...
Quindi se mi danno il QR code via Telegram e anche l'app per verificarlo, devo fidarmi di entrambi,
dovresti averlo da due persone diverse, esatto, non dalle stesse. Va bene, influencer e fotoritocco. Cosa succede, Michele?
Bellissimo.
In Norvegia, in seguito a una legislazione che sta di cui non mi ricordo, forse era passato nel back channel, ma di cui forse non ne abbiamo poi parlato, è stata messa in piedi questo sistema che richiederà alle immagini, sia digitali ma credo non solo digitali, di avere un'etichetta nel momento in cui queste immagini, uno, sono collegate a una operazione di sponsorizzazione, quindi se l'azienda sponsorizza l'influencer di turno per postare quell'immagine, e poi soprattutto se quell'immagine è anche modificata. Se da una parte, come dire, alcune cose sono, come dire, nel momento in cui cambi la grandezza del corpo di una persona diventa anche più facile dire se è stata effettivamente modificata e quindi deve avere l'etichetta, diventa, non si sa ancora se ad esempio questo tipo di etichetta varrà per i filtri di Instagram.
Sono una serie di etichette che devono essere messe in base all'azione che viene fatta,
un'etichetta
quindi sono
diversa.
Molto specifiche le modifiche che fai.
Cioè c'è
sono
l'etichetta filtro,
pensate...
l'etichetta fotoritocco, l'etichetta...
No, l'etichetta, non so, riduzione
l'etichetta
dei fianchi,
un braccio in più.
Braccio in più, esatto.
Cioè
cose molto esplicite che possono però creare una visione alterata di quello che è il canone di bellezza. Chi ha creato questa legge, questo obbligo, è il Ministero dei Bambini, adesso non so come si chiami in norvegese, ma il concetto...
Dei bambini
Maud Flanders direbbe...
Il Ministero
che pensa,
dei Bambini e della Famiglia.
Esatto. Okay, bello,
che vuole effettivamente proprio quello, cioè che le immagini che si vedono in pubblicità siano veritiere.
La se... body pressure deve ridursi.
Esattamente, quindi non penso che sia aggiungere un minimo di luce nello sfondo o qualcosa del genere, quanto proprio quando si va di ritocco pesante.
Quando in realtà poi sì, però... Va bene, io il fine lo condivido, non c'è dubbio. Problematiche sui giovani e adolescenti, ma non solo. Portate dalle immagini trasmesse, ma da sempre, non parliamo di Instagram, parliamo dalle riviste degli anni 70 in avanti.
Ma infatti non è solo Instagram la cosa,
però,
è ovunque.
Però il problema è, il fatto ritocco, va bene. La chirurgia plastica, mettiamo anche le etichette per la chirurgia plastica. Trucco cerone, perché puoi fare... abbellire enormemente una
giochi
persona
di luce
già semplicemente bravissimo con trucchi e col trucco, col make up e con i giochi di
ma
luce,
ma banalmente anche l'obiettivo della fotocamera cambia tantissimo la prospettiva della persona,
tutti insegnano che il grandangolo può essere usato
se ti fa una foto Franco Solerio, se ti fa una foto un fotografo professionista, già con quello hai 1000 punti di
però un conto Franco è l'essere messi un po' meglio perché appunto la luce, la posa, il fotografo ti rendono meglio. Un conto è certi Photoshop disasters, cercate fra l'altro che si trovano proprio con questa chiave una marea di fotografie completamente ritoccate in cui le proporzioni sono completamente inesatte, si vedono, si arriva a dei livelli
non umanamente
quali
possibili,
mancano ombelichi,
sì, ma non,
sono gambe grandi come
stuzzicadenti,
e questo
non c'è bisogno di arrivare a quel punto lì per fare,
senza
un danno,
a quello,
per fare un danno nella psiche dell'adolescente che
certo.
Poi ricerca quel canone. C'è stata anche la protesta però da parte del sindacato, perché se c'è un ministro dei bambini c'è anche il sindacato degli influencer, in Norvegia sono molto avanti, e il sindacato degli influencer in realtà fondamentalmente protestano e dice: ecco, se noi facciamo così ci costringete ad andare a recarci dal chirurgo plastico, perché se non possiamo più usare il fotoritocco senza mettere l'etichetta saremo costretti e quindi fate un danno.
Però scusate, esiste l'etichetta ADV che devi mettere in qualsiasi post che fai pubblicità? Alla fine si sa, si mettono un sacco di etichette, sì. puntini a capo, in fondo ADV che non va a vedere mai nessuno. Si farà così anche con questo.
O anche quella tipo animazione simulata nei giochi per i bambini, che poi andavi a comprare il gioco.
Problemi senza una soluzione. Anche perché adesso abbiamo il problema degli influencer col fotoritocco, non solo gli influencer, le modelle o tutto quello che vogliamo, e dobbiamo dichiarare che sono fotoritoccati. E quando avremo direttamente delle immagini sintetiche, personaggi magari AI, intelligenza artificiale,
però non è fotoritoccata.
Quello non è fotoritoccata.
Quelle sono uscite così,
esatto.
Mica hai usato Photoshop sulle immagini.
Dipende quanto è brava l'intelligenza artificiale.
Non lo so, cioè finisce che mettiamo più etichette. Mi sa tanto di cookie law questa roba.
Dobbiamo dichiarare che stiamo usando un riverbero in questa trasmissione radiofonica, quindi sappiatelo, e anche attenzione, un compressore.
Molto poco riverbero, perché già quello che arriva dalle nostre stanze non sono esattamente morte, queste stanze sono particolarmente vitali, e va bene.
Ho appena ucciso la prima zanzara in diretta di Digitalia. Ce l'abbiamo
dell'anno fatto. Vuoi dire? La prima zanzara morta in diretta del 2021.
Ovviamente, sì,
okay,
esatto.
Perfetto.
Ho tutto il mio, spero, mio sangue.
Il capo di Instagram dice che Instagram non è più una un'applicazione per condividere foto. Fine di un'era.
Ah no?
Il capo di Instagram c'ha un po' di caghetta, per dirla in termini tecnici, si chiama caghetta da TikTok, e in realtà come dire, questo processo di trasformazione, grazie per avercelo detto, è dove Instagram, però come dire, era già in progress, in corso da un bel po' di tempo. Le storie oramai credo che prendano la maggior parte, non solo del anzi sicuramente del tempo passato su Instagram, in questo momento non dell'interfaccia, perché non è la prima cosa che guardi quando, quando apri Instagram. Io mi immagino che succederà qualcosa del genere tra poco.
Ma parlano anche di contenuti originali, di produzioni, quindi proprio di dare un valore a quella che è probabilmente i GTV, quindi le storie lunghe o i post video lunghi, e lì c'è spazio ancora per ulteriori produzioni?
Ma sicuramente una differenza grossa oggi tra TikTok e Instagram è proprio che su TikTok c'è molta più editorialità dei contenuti, quindi è TikTok stesso a generare una serie di hashtag, di trending topic, a cui poi le persone vanno dietro. In questo momento su Instagram questa cosa manca, ed è una cosa in cui secondo me è anche estremamente facile inciampare. Perché per un'azienda che non l'ha mai fatto, ecco, farlo da oggi al domani.
Anche perché farlo vuol dire probabilmente snaturare per l'appunto le fotografie, che magari è vero che adesso sono lì piccoline, quadrate, ormai quasi
avranno delle metriche, no? Già oggi, certo. Già oggi quando apri l'applicazione sei portato a guardare prima le stories e poi le foto, perché no, è proprio una scelta di,
te le proponi in alto e te le ripropone subito dopo un paio di foto.
Non solo, se tu inizi a scrollare non le vedi più, e quindi
però ti ricompaiono ogni tanto.
Non c'ho.
Sì, dopo un po', se non le guardi, dopo due o tre foto che scorri, ti ricompare la barra delle stories.
Abbiamo
poi scorri, arrivi alla fine e ti ricompare.
Abbiamo due Instagram
di nuovo,
diversi, Francesco.
Perché io prima guardo tutte le foto e poi le stories.
Allora, se io guardo tutte le foto, arrivo in fondo alle foto nuove e mi appare, non mi appaiono le stories, mi appare la rotellina e dopo un po' mi dice: vuoi guardare le vecchie foto? Hai finito i contenuti nuovi? No, ecco, non hai nuovi
allora
contenuti.
Che però
vedere.
Già ti dice diverso, Franco, perché a me continua a riproporle sapendo che non considero tanto le storie, quindi.
No, invece come, mi compare questa cosa qui col tic, mi dice: non hai contenuti nuovi da vedere. Hai visto tutti i nuovi post degli ultimi tre giorni, visualizza i post meno recenti. Se schiaccio quello mi fa vedere i post meno recenti, ma non di stories, è di foto. Sì, sì. Se invece continuo a scrollare mi fa vedere i post suggeriti, cioè di gente che io non seguo ma che hanno più o meno gli stessi tag o gli stessi argomenti delle cose che di solito guardo. E le stories non me le fa più vedere, per cui o le guardo subito prima di iniziare a scrollare, se no devo tornare in cima per tornare alle storie, per cui mi invoglia come prima cosa quando apro l'app a guardare le stories, perché se inizio a scrollare poi non
ma perché forse l'intelligenza artificiale sa che tu sei più prono a continuare a scrollare,
che a me che sa che tanto non le guardo, continua a cercare di infilarmele ovunque,
che sa che facciano A/B testing e provino paradigmi diversi di interfaccia utente per vedere.
E comunque no, Franco, per dubbio. Tornare su ti basta toccare l'orologino e torni alle storie subito?
Sì, ma è meno pratico sugli iPhone nuovi, diciamo da 10
perché non c'è
poi
l'orologino centrale, vero?
Esatto, perché rischi di mettere il dito sulla macchina fotografica, poi tutte le foto ti compaiono con l'improntina digitale o roba del genere.
Le foto con l'impronta digitale le devi taggare?
Quelle
ci devi mettere la label.
Le possono usare per il tuo riconoscimento
contro di te.
Esatto, di impronte. Dai, due minuti, fatemi ringraziare il nostro sponsor squarespace.com, la migliore piattaforma all in one per pubblicare un sito internet. È un sistema integrato Squarespace, facile, facilissimo da usare, perché non ci sono plugin da installare. Le varie funzionalità si aggiungono trascinando dal pannello di controllo alle vostre pagine i vari elementi: immagini, gallerie, portfolio, player audio, mappe, video. Si posiziona tutto con il mouse. E poi Squarespace è fully managed, che vuol dire che mettete i contenuti e poi ve ne fregate, non dovete cercare, verificare compatibilità, aggiornamenti, bug, pirati, script kiddies, ve ne fregate, lo staff di Squarespace fa tutto questo per voi. Voi dovete solo scrivere i contenuti e inserirli nel sito con la tastiera e il mouse, copia e incolla, soliti sistemi con cui fate un'email o un post su Facebook. Il sistema include poi strumenti per la realizzazione di negozi online completi, sta zitta Siri, Tant'è che Squarespace è usato da centinaia di migliaia di negozi in tutto il mondo. Contiene strumenti per la gestione del magazzino, per processare gli ordini, per inviare email ai clienti, il carrello, la carta di credito, tutta la solita roba per i negozi online, tutto con la solita interfaccia intuitiva a cui ci ha abituato Squarespace. Inoltre, design unici, originali, professionalissimi, con molte opzioni di personalizzazione, in modo che il vostro sito sia assolutamente professionale come tutti i siti su Squarespace, ma assolutamente unico e diverso dagli altri siti su Squarespace senza installare un singolo plugin. Se avete poi problemi, supporto utente a disposizione 24 su 24, 7 giorni su 7. Ogni membro del team di supporto di Squarespace vi risponde dall'ufficio di Squarespace, porta accanto rispetto agli sviluppatori, non call center in giro per il mondo. Se hanno un problema ve lo sanno risolvere, se è difficilissimo vanno a porta accanto e parlano con chi ha sviluppato il sistema, quell'opzione eccetera. Sono lì a disposizione per cavolate, ma si può fare questo fino a cose complicatissime, e sono a disposizione sia per gli utenti paganti sia per chi è in trial gratuita, perché sì, è disponibile la trial gratuita, andate su squarespace.com/digitalia e attivatela. Se poi abbandonate Squarespace, non vi piace, non avete messo a carta di credito, non vi siete impegnati a niente, ve ne potete appunto dimenticare, nessuna spesa. Se invece, e questo può succedere subito o a distanza di mesi, di anni, succede a tutti i digitaliani prima o poi nella vita di aver bisogno di un posto dove fare un sito velocemente professionale con dei risultati spaziali, ebbene in quel momento ricordatevi del codice coupon riservato ai digitaliani. Vi basta mettere la parolina Digitalia nella casellina del promo code e avete diritto al 10% di sconto sul primo anno di abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Invadenti, sti assistenti online. Come Siri che vogliono partecipare alla trasmissione. Ma chi ti ha invitato? Va bene. Giudice rimanda al mittente due cause antitrust contro Facebook.
Questa è stata una grande, grande notiziona, perché appunto si parlava ormai di varie cause antitrust sul fatto di dover separare e dividere Facebook da WhatsApp e Instagram. E una corte, senza nomi ben identificati, perché probabilmente non, così non volevano essere dichiarati nei vari articoli, ha deciso che non era valido il caso che è stato fatto all'antitrust per un motivo molto pratico. Non era chiaro il concetto di monopolio nei social network, no? E quindi, ma neanche chiaro il concetto di social network, questa è stata la motivazione. Effettivamente,
neanche il concetto di network.
Se pensi, allora vediamo un po' il film The Social Network, di che cosa parla?
Di chi parla?
Non lo so. Non
del Papa, esatto. Questo è. No, però a parte, effettivamente noi ci sorridiamo, in effetti mi sono chiesto, ma Facebook è veramente un monopolio?
Mm-hmm. Ma non è quello.
Ci sono altri,
ma in realtà
social network.
La legge antitrust,
poi quando
non
trovi
parla
la risposta probabilmente ti danno un Nobel per l'economia.
Certo, ma qui ci sono due problemi. Uno è che la legge antitrust non parla necessariamente di monopoli, ma parla di abuso di posizione dominante, e quindi puoi avere una posizione dominante anche se non hai un monopolio. E il problema però è ancora a monte, cioè il problema dell'antitrust oggi che stanno discutendo tutti i governi del mondo è proprio quello che le leggi attuali sono inadeguate a fotografare, a regolamentare, a tenere in ordine, a disinnescare le problematiche di questi ambienti, di queste mega aziende che sono nate con la rivoluzione di internet. Per cui il giudice probabilmente ha fatto giusto, ha applicato la legge attuale e ha ribadito il concetto che tanti politici, tanti governanti stanno dicendo, che in qualche modo le leggi antitrust oggi sono inadatte. Ad esempio negli Stati Uniti, ormai so più dell'antitrust americano che di quello italiano ed europeo, perché ne ho letto veramente tanto. Fondamentalmente l'antitrust americano ha il grosso problema perché prevede esplicitamente nella legge e nelle sentenze che fanno giurisprudenza il danno immediato economico per i consumatori, per cui non tiene conto né del danno nel lungo termine e non tiene conto di tanti altri parametri che possono essere la privacy, la libertà, il non essere tracciato e cose del genere, che hanno di fatto un valore oggi per il pubblico, ma che non sono un valore quantificato immediatamente in termini economici. E questi sono i due problemi più grossi. Il primo è il più banale e che esisteva già, ad esempio, per l'antitrust. Se tu hai una catena di supermercati e sei ricchissimo e per 5 anni vendi sotto costo tutto e quindi sbaragli la concorrenza e diventi il master of the universe.
Chi mai potrebbe fare una cosa del genere? Chi mai potrebbe fare una cosa del genere?
Esattamente, gente che poi va nello spazio. In realtà, per la legge antitrust attuale americana, va bene, perché tu così facendo fai spendere di meno i cittadini americani, per cui fai una buona cosa. Poi il fatto che tra 10 anni probabilmente i tuoi concorrenti sono tutti morti e tu puoi vendere la stessa merce a 100 volte il prezzo originale, non viene tenuto conto. E il discorso invece, appunto, di altri valori, oltre a quello economico immediato, oggi hanno implicazioni molto forti e non sono proprio citate nelle leggi antitrust. E quindi
Poi fortunatamente, appunto, le leggi si cambiano, e anche questa impostazione dell'antitrust americana è relativamente recente, credo sia qualcosa intorno a 40 anni fa. Cioè, quando è stata scritta 40 anni fa, il mondo era piuttosto
diverso. Che social c'erano 40 anni fa?
C'era il club del Monopoli. Quale social network eri 40 anni fa?
Il club del Monopoli, gli amici che facevano, c'era Dungeons and Dragons 40 anni fa? No,
39 anni fa, perché 82, no?
Non c'era Zuckerberg, proprio
forse 40 anni c'è gli Dungeons and Dragons, adesso verifico.
Vabbè, insomma, abbiamo capito. E invece Play Store invaso
74
da malware,
ne ha ben di più di 40 anni.
Vedi, porca miseria. Play Store invaso siamo da giovani. Malware e ricerche spoglie. Google racconta le conseguenze negative del Digital Markets Act. Michele.
Bella dopo Apple, che 2 settimane fa ci ha raccontato cosa succede se si apre, anzi settimana scorsa, cosa succede se si apre al side loading delle applicazioni, oggi Google ci racconta cosa succede invece cosa succederebbe se entrasse in vigore il Digital Markets Act, di cui anche qui ne avevamo parlato qualche mese fa. E ad esempio, tra le varie cose, questa legge europea prevederebbe che Google, ad esempio, non potrebbe, c'è D-Day che fa, in realtà D-Day riprende un'intervista a un executive di Google per fare tutta una serie di esempi.
Il presidente del business europeo, fondamentalmente.
Ecco, quindi un capetto abbastanza importante. Ad esempio, come cambierebbe la ricerca di Google, che Google non potrebbe far vedere, ad esempio, se avete la mappa che vi compare in alto, ecco, non potrebbe spiaccicarla lì, perché è un altro prodotto di Google che non è ricerca, e quindi vi trovereste soltanto i risultati delle ricerche. In realtà poi lui va, secondo me, anche e questo ci può anche stare come esempio, poi a scegliere se questo andrebbe scelto, se questo è una, come dire, se è una sostanziale perdita per il consumatore o meno. Però in realtà lui va ben oltre a tinteggiare questo quadro apocalittico. Ad esempio, Google sul Play Store non potrebbe fare i controlli con il Play Protect. Però, non lo so, a me è sembrata abbastanza debole questa come argomentazione, perché
Cicero prodomo sua, no?
Certamente buttava acqua al suo mulino, e appunto la tecnica di sollevare paura nei confronti all'interno del cliente
FUD
sta andando in quella direzione.
FUD.
Però perché il Play Protect dovrebbe essere staccato dal Play Store? Non è un'azienda a parte che ha acquisito.
Certo. Beh, quindi, il problema non è
un po' anche di minaccia, ecco.
Ma minaccia fino a un certo punto,
mostrare i muscoli.
È FUD, cioè cercare di portare dalla propria parte, attraverso la paura, il pubblico, in modo che il politico dica: oddio, Google ha convinto 100.000 miei possibili elettori che se faccio questo la loro esperienza su internet peggiorerà, devo muovermi coi piedi di piombo a fare questa legge, perché sennò alle prossime elezioni io sono quello che ha cercato di castrare Google. È ovvio l'intento, il meccanismo è assolutamente chiaro. Sono palle, sono palle. Un conto è l'integrazione di più sistemi, un conto è lo sfruttamento commerciale e il posizionamento dei propri marchi all'interno di un marketplace o di una ricerca al di sopra di quelli della concorrenza. Cioè il solito discorso. Non puoi fare l'arbitro e giocare. Se metti la mappa non è un problema. Anche se arriva a Google Maps. Ma se uno cerca scarpe da tennis e tu che devi far vedere i risultati di cosa, metti tutti i venditori di scarpe da tennis, ma le prime 10 pagine sono scarpe da tennis vendute da Google, e allora quello va un pochino meno bene, no? Ecco, questo è il concetto.
Sì, diciamo che fa parte delle reazioni che tipicamente ha Google quando...
Ma qualunque azienda.
Le nazioni, sì, ma in particolare Google l'ha già fatto spesso, di spegnere Google News in certi stati, mostrare un po' di atti di forza, in alcuni casi l'ha minacciato ma non fatto, in altri casi come in Spagna o in Australia l'aveva fatto effettivamente con dei ritorni sicuramente negativi anche per loro, perché comunque sia sono business che vengono tagliati, ma anche nei confronti poi di altri... Di attività commerciali del posto. Quindi vedremo se avrà il coraggio di fare una cosa simile anche in Europa e quanto comunque si spingerà, perché poi certo, di fatto è lì. Vabbè,
dobbiamo prima provarlo su sto Digital Market Act, vediamo.
E intanto abbiamo un grande ritorno su Digitalia. Torna il nostro amico marchettino Zuckerberg.
Ma proprio in grande stile ritorno.
Michele, ci hai messo quel tweet con la foto, anzi con la gif animata di Zuckerberg che
ragazzi,
fa.
Mi dispiace che non possiamo avere, lo possiamo usare tipo come stinger nella diretta video, che ogni tanto ci passa Zuckerberg lì con l'idrocoso
la barriera americana.
È un foil surf.
Ecco, ieri era il 4 luglio e quindi Zuckerberg ha deciso di comunicarlo ai suoi follower nella maniera più americana possibile, e quindi andava su questa tavola con la bandiera americana al vento e il tramonto dietro. Mancavano tipo l'equivalente delle frecce tricolore che passavano dietro, una bold eagle che gli passava di fianco,
appoggiata sul braccio direttamente.
Esatto, appoggiata sul braccio sull'asse della bandiera. Ma il cringe, sapete il cringe? Credo che questa adesso sia la sua tattica legale nei confronti del Congresso e di tutte le investigazioni, le inchieste dell'antitrust.
Mostrare che...
Esatto, lui si presenterà così in aula.
Mostrare patriottismo. Beh, negli Stati Uniti funziona, attenzione, quindi può essere, no? Grande attacco alla bandiera americana se si va contro Zuckerberg. Quindi...
Eh sì, beh, lui comunque rappresenta sicuramente il prototipo del sogno americano e dell'imprenditore americano che non ha neanche terminato il college, perché ha avuto questa idea fantastica di far votare le ragazze ai suoi colleghi.
One of the most powerful idiots in the world.
Perfetto, fantastico. È così, è tristemente così, cosa ci dobbiamo fare? Tra l'altro ci sono un po' di novità in ambito Facebook ha trovato il modo. Ha deciso che combatterà.
Ha sconfitto il terrorismo.
Combatterà gli estremismi.
Ha risolto il problema.
Con un
come
prompt.
con una delazione. Esatto. Tra tutte le etichette, tra tutte le possibilità di segnalazione, devo dire che questa mi sembra veramente la più scema.
Se non mi sbaglio, ce n'era una simile diverse. Sulla depressione e suicidio.
Sono
no,
due
che...
cose diverse.
Però almeno quella è a buon fine. E la seconda cosa è che come dire, è difficile abusarne. Di questa facciamolo anche su Digitalia, che ci possiamo denunciare tra di noi per estremismo durante la puntata. Ecco, vediamo cosa succede.
Ci denunciamo l'un l'altro, dobbiamo mettere, certo, le etichette come Twitter, come Instagram, The Extremist è il più bel album probabilmente di Joe Satriani. Se vi manca e volete un album di chitarra strumentale, ma che potete far ascoltare anche alla fidanzata, perché Satriani suona roba che è veramente melodico, orecchiabile, eccetera. The Extremist di Joe Satriani.
Ma grande. Non condividete su Facebook, inciso. Perché se no
certamente, esatto, ve lo bannano subito. Due cose sono queste dell'estremismo. Una sono degli annunci che avvertono l'utente che può darsi che sia stato esposto a contenuti estremisti. Quindi fai attenzione, perché può darsi, quindi, che ti abbia fatto vedere.
Ti faccio vedere un video che non dovresti e poi ti dico: guarda, esatto, potresti aver visto
incasso
un video che non dovevi.
Incasso la pubblicità.
Esatto. E poi invece c'è un altro prompt che invece ti chiede, come diceva Michele, di fare da delatore. Se uno dei tuoi amici è un estremista, tu puoi riportarlo qui, puoi denunciarlo qui. Poi lo facciamo andare a prendere da quelli.
No, in realtà è più subito.
Dalla
chiede
Facebook police,
a però un amico se pensa che l'altro sia un estremista. Dice,
non è che
mi sembra che Michele stia facendo un po' delle... ti ha fatto vedere dei video estremisti. Non è che pensi
ma
che
è
sia.
Vero che, ma più. È vero che Michele ogni tanto è un po' estremista. Ma non ti sembra di aver visto un velo di estremismo?
Dipende cosa ho mangiato la sera prima.
Diventa una cosa effettivamente un po', sì, un po' cringe. Sì, sì, mantengo il termine di Michele.
Sì, ma non ti preoccupare, perché dopo che tu hai segnalato un tuo amico come estremista, dopo ti passa la gif di Mark Zuckerberg lì con
la
bandiera,
perfetto, siamo a posto. Se c'è quella, non farà storia quella gif lì, gif. Però Facebook e il signor Zuckerberg sono molto attenti ai contenuti estremisti condivisi dagli utenti. Ma se paghi, se metti pubblicità su Facebook, allora puoi, durante i giorni degli scontri in Irlanda nel Nord, targettizzare le persone che vivono nei quartieri vicini al muro che divide, no, le due zone degli scontri, del pro e contro, protestanti, cattolici, eccetera, eccetera, e mettere delle foto come questa qui, dove c'è una macchina bruciata per strada, due agenti a fianco, e però completamente coperti da questa scritta che dice: votare non ha funzionato, è ora di portare le cose per strada.
Franco, ma tu non capisci la sottile ironia di una battuta di questo tipo? Siamo a livello bagaglino, cioè, proprio di quelle cose che
è il contrario, no, dell'estremismo.
Andiamo per
questo.
Strada.
Qual è il contrario dell'estremismo? La moderatezza, ecco, questo è,
sì,
è
no,
un esempio sublime di moderatezza, di moderazione.
È un tema, sì, è un tema leggero, un tema leggiadro. Diceva: sì, sì, vai per strada, ma perché? Per cantare e ballare,
sì,
è quello che intendo.
Oserei dire sfogliare
la macchina bruciata,
sfogliare margherite. A chi non è capitato di bruciare una macchina sfogliando margherite? Capita, lanci un pelo, quello prende fuoco per autocombustione, finisce nel serbatoio della macchina, la macchina,
certo,
brucia. Cioè,
può capitare.
Mamma, ti brucio.
Comunque, ti brucio la macchina,
il
Bob, esatto.
Mark ha risposto con la bandiera e l'aquila sempre, eccetera, eccetera. La prima cosa che ha detto Mark, chiaramente,
stavo scrivendo un possibile titolo per le cose. Cosa ha detto?
I'm sorry.
No, ha detto I'm sorry.
E poi la seconda cosa ha detto: beh, chiaramente noi l'abbiamo approvata quella pubblicità, perché okay, noi le guardiamo tutte e le approviamo. Poi però il momento in cui tu schiacci vai online, la riapproviamo di nuovo, la ricontrolliamo e la becchiamo. Poi se va online veramente perché ancora non l'abbiamo beccata, qualcuno ci viene a dire: guarda che non è forse la pubblicità giusta, e lì allora alla fine te la cancelliamo. Peccato che, insomma, intanto la pubblicità è stata approvata e quindi
va bene, nel frattempo ha fatturato, quindi quello è l'importante.
No, perché alla fine non l'hanno mandata online, però poteva, aveva avuto la luce verde.
Va bene, ok, perfetto, veniamo a cose ben più amene. Due minuti, dai, poi ringraziamo i nostri produttori esecutivi. Ma prima Windows 11, Windows è diventato più elegante, ha vestito il blue screen of death di nero.
A lutto, come giusto.
Succede in tutte le versioni di Windows. Ricordo che anche Windows 10, quando doveva uscire, avevano cambiato in verde, se ricordo bene. Poi era solo nelle beta, perché chiaramente il BSOD, il Blue Screen of Death, è ormai diventato un modo di dire, quindi si erano rivoltati tutti contro Microsoft. Vediamo se nella versione finale rimarrà nero o tornerà blu, come effettivamente gli utenti sono abituati.
Ma può essere beta, ma può darsi, sì.
Windows 10 aveva una cosa simile, aveva cambiato il colore, grande rivolta, no scherziamo, era beta.
Però effettivamente gli possiamo dare un premio ai designer e ai programmatori di Windows 11.
Quale?
Quello di aver trovato il primo utilizzo utile del codice QR. Perché tu il codice QR, no, di solito ti dicono: ma che cacchio serve il codice QR? Tanto c'hai una tastiera, c'hai link su internet, il codice QR non ti frega niente. E invece no, Perché quando ti inchioda al computer tu non puoi digitare un indirizzo con la tastiera, non puoi utilizzare il mouse, eccetera. Per cui col telefono
non puoi fare print screen e salvarti quello che c'è sullo schermo.
No, non funziona. E quindi
devi iniziarti a copiare tutto il codice di errore su Google.
Esatto. Quando avremo,
fantastico anche per loro, perché traccerebbero alla grandissima tutti gli errori. Che poi magari lo fanno già con altri sistemi.
Sì. Certo, c'hanno tutti i sistemi di crash reporting interno, però quelli più cattivi che mandano in kernel la prima riga di codice del kernel ancora prima che sia partito il sistema di track,
quelli che generalmente sono errori hardware o comunque di grande incompatibilità,
che poi sono quelli che ti portano al blue screen of death, perché sennò oggi se roba più alta viene intercettata. Cioè, l'Amiga aveva un software che voi avevate, l'Amiga, avete giochicchiato con l'Amiga?
Io avevo l'Amiga 500.
L'Amiga, quando si impallava, cosa andava in guru meditation, no? C'era il famoso messaggio. Ai tempi proprio avanti del workbench, come si chiamava, 2.0, quello che da blu era diventato grigetto, c'era un software che intercettava le guru meditation e si chiamava GUMP o una roba del genere.
No, questo non me lo ricordo.
È stato uno dei primi software che impediva appunto di mandare in vacca tutto il sistema quando succedeva un errore più banale nello spazio utente, nello spazio di memoria dell'applicazione. Sì, GUMP, mi sembra proprio di sì. Vabbè. Oh. Produttori esecutivi, abbiamo detto. Produttori esecutivi. Produttori esecutivi emeriti digitaliani, il nostro modello di business, di sussistenza più che altro, è quello di farci dare una mano dai nostri ascoltatori. Attraverso il meccanismo di donazioni volontarie, noi lavoriamo da 12 anni e veniamo pagati da 12 anni, non profumatamente ma discretamente. Insomma, ragazzi, una cosa per 12 anni tutti i lunedì, non c'è famiglia, impegno che tenga, si fa se c'è un minimo di retribuzione. Funziona il giochino grazie agli ascoltatori che capiscono il nostro modello. Noi vi chiediamo di assaggiare Digitalia gratis come una trial gratuita e poi quanto lo decidete voi, ogni quanto lo decidete voi, ma potete partecipare direttamente al sostentamento e quindi alla prosecuzione di questo lavoro. Funziona da 12 anni, vorremmo finirlo adesso? No, dai, dateci una mano. PayPal, Satispay, bonifico bancario, Bitcoin su digitalia.fm, tutte le opzioni. Se usate un software per smartphone evoluto è probabile che abbiate anche il simbolino dell'euro o del dollaro nella pagina del player. Se schiacciate quello, finite direttamente alla pagina delle donazioni. Dateci una mano, noi continuiamo a lavorare per voi e vi ringraziamo in trasmissione. Francesco, hai il PDF sotto mano?
Ce l'ho, ed è un grande piacere quello di leggere i produttori esecutivi della puntata. Quindi iniziamo col nostro perpetual executive producer Davide Tinti, col suo euro di donazione singola tutte le settimane.
Grazie.
E continuiamo con Massimo Mauriello, 1 euro, Matteo Masconale, 2 euro, Nicola Gabriele D, 2 euro, e Marco Pasqualotto, perpetual executive producer da 2 euro ogni settimana, che ci aggiunge un messaggio. Ho avuto la brillante idea di dire: ah, vediamo se Satispay va meglio di PayPal per le donazioni. Spoiler, no. Quindi,
ma no, c'è chi si trova bene, che c'è chi si trova peggio. Noi vediamo tutte le possibilità, però sì, può darsi.
Vediamo, raccontateci della vostra esperienza con tutti i vari sistemi. Gruppo di donazioni ricorrenti di 3 euro tutti i mesi. Ringraziamo tantissimo Matteo Rosina, Enrico Bertoli, Danny Manzini, Riccardo Peruzzini, Roberto Esposito, Michele, Andrea Gelmini, Diego Venturin, Paolo Boschetti, Michele Olivieri, Alex Ordiner, Davide Fogliarini, Cristian Fabiani, Antonio Turdo, Mario Cervai, Federico Bruno, Danilo Sia, Simone Pignatti, Roberto Barison, Nicola Pedonese e Matteo Arrighi.
Grazie.
Ringraziamo tantissimo anche le donazioni ricorrenti da 5 euro tutti i mesi, in ordine Adriano Guarino, Ivan Vanicelli, Mirto Tondini, Mauro Schiavon, Roberto Tarzia, Stefano Augusto Innocenti, Marco Francesco Mauro Zambianchi, Simone Zannoni, Matteo Molinari, Cristian Amarca, Michele Coiro, Paolo Burda e Antonio Naia.
Grazie a tutti, grazie davvero.
Grazie a tutti, come ringraziamo i grandi produttori, con, iniziando da Georg Venter con la sua donazione di 10 euro singola e le donazioni ripetute da 10 euro tutti i mesi da parte di Andrea Giovacchini, Maurizio Galluzzo, Tre Trattini e Alessio Pappini.
Grazie, grazie davvero, grazie di cuore. Lo ripeto, dateci una mano, noi grande riconoscenza, tant'è che continuiamo a lavorare per voi e a regalarvi, a prepararvi, non regalarvi, lo pagate, non è regalato, a produrvi tutti i lunedì sera, lo trovate martedì mattina come il pane fresco, come la briochina, un'ora e mezza di contenuti, informazione, intrattenimento, informazione nel mondo del digitale e intrattenimento. Vale qualcosa per voi? Fateci vedere quanto vale. Grazie. Mi si era incantata la sigla. Piccola nota di colore dalla Corte Suprema degli Stati Uniti che ci dice che non puoi fare causa a una corporation, a una grande azienda, se ti segna, se ti marca come un sospetto terrorista nei suoi database.
Meno male che non siamo americani.
Perché dici che non ci sono queste cose anche qua? Speriamo.
No, se ci sono o non ci sono, non lo so.
Il GDPR non lo so,
Le compagnie hanno questi elenchi, ci sono compagnie che vengono utilizzate per problematiche di credito, per problematiche di aviazione, imbarchi sugli aeroplani e cose del genere. 8.000 persone erano state falsamente indicate nei database di questa TransUnion, quindi immagino sia nel mondo dei trasporti, come potenziali terroristi nel database.
Non è un'agenzia di scoring? Non è quello che ti dà appunto lo score in caso di prestiti?
Hai ragione, credit scores, hai ragione tu. Per cui quello a cui le banche fanno affidamento per capire se e quanto, che se darti un prestito qua, a che condizioni dartelo, con che percentuale.
Se dartelo, esatto.
Certamente.
Esatto, quindi finire in una di queste liste in maniera negativa vuol dire non poter aprire un mutuo, non avere un prestito,
Una carta di credito, esatto certo. Che in America, negli Stati Uniti è un problema particolarmente grande.
Sì, certamente.
Quindi insomma tante cose molto scomode, se uno giustamente ha mancato pagamenti, allora è giusto che le banche si tutelino in un certo modo, ma il fatto di essere finiti in una lista del genere solamente per un algoritmo, quello che manca
un algoritmo sbagliato poi perché poi quelli che ci sono finiti è perché erano omonimi di persone che presunti terroristi, non lo so, però come dire questo misterioso algoritmo non aveva controllato il nome e cognome, ma non aveva controllato il middle name, non aveva controllato la data di nascita, e per questo che sono finiti. Che poi la mia domanda fondamentale quando ho letto questo articolo è: perché un'agenzia di scoring dovrebbe sapere se una persona è un terrorista o no?
Nel senso, se ti fai esplodere, come fai a fare?
Perché se non puoi più pagare il mutuo, va bene, però.
Beh, no, però a parte tutto, effettivamente è un indice di comunque poca affidabilità.
Va bene, però come dire.
No,
credo che debba essere.
Ha ragione Michele, indici. Ma credo che sia una delle deformazioni dovute proprio al mercato dell'informazione. Cioè, queste aziende raccolgono informazioni sulle persone e sanno che anche le informazioni che oggi valgono meno, sono meno utili, possono diventarlo domani o dopodomani, perché entrare in discorsi di data mining, di reti neurali e cose del genere. Per cui aggiungiamo un flag se la persona gioca o meno a golf? Sì, aggiungiamo un flag se la persona è o meno sospettata di comprare più di 3 grembiulini da cucina blu all'anno? Sì. Mettiamo il flag se una persona è sospettata di terrorismo? Sì, a queste domande non rispondono mai di no, perché ognuna di quelle ha un costo nullo e un possibile valore che va da 0 a miliardi e che può cambiare nel corso degli anni. Per cui, in assenza di regolamentazioni, come dicevi tu, come il GDPR in Europa, questo succede. Il problema è che appunto quando i giudici, e quindi la legge, dice che non hai diritto a un risarcimento. Il giudice di queste 8.000 persone che erano state segnate nel database come terrorista è particolarmente grave per questo. Non ha detto che non ha rifiutato tutta la causa degli 8.000. Ha detto possono continuare la causa di quegli 8.000 solo i 1.800 che sono stati effettivamente danneggiati perché quell'informazione è stata trasmessa a terze parti. Ok.
Cioè i potenzialmente danneggiati non ancora.
Esattamente, i potenzialmente futuri danneggiati, quindi non c'è la percezione, non so se nel giudice o nella legge, del fatto che se un'informazione in un database ci sta per sempre e rischia di, e anzi sicuramente riverbererà e si propagherà e in qualche modo può arrivare a fare un danno anche molto dopo, anche a molta distanza da quando è stato messo. E per cui di nuovo, secondo me c'è un discorso di leggi vetuste che non fotografano la situazione attuale. Ecco.
Mi chiedo anche quanto queste 1800 persone abbiano saputo direttamente nel momento in cui probabilmente sono viste rifiutare per appunto carta di credito, prestito, qualsiasi cosa simile, il motivo. Ah, sa, lei non gli dà una carta di credito perché è un terrorista. immagino che probabilmente questa cosa sia saltata fuori anche dopo, perché generalmente questi punteggi sono abbastanza opachi.
Certo.
Quindi da un sì o un no, poi magari il banchiere sa il motivo, ma sicuramente
o forse no.
È difficile che lo sappia sicuramente la persona, quindi...
ma io non, sì, al limite esatto, magari ho un prompt sul computer di chi sta chiudendo la pratica. Parte che pensa, tu sei lì che stai registrando un mutuo,
esatto,
e ti esce scritto questa persona potrebbe essere un presunto terrorista.
No, stia tranquillo, adesso glielo diamo un attimo, intanto sale sullo
attimo,
schermo,
parlo,
tenga questa sacca piena di banconote.
Si chiudono le serrande della banca, arriva lo SWAT team fuori, tutto bene, adesso glielo diamo il mutuo. Ma in che mondo siamo finiti? Allora, Amazon, capitolo Amazon, da dove cominciamo?
Dagli... Riprendiamo il capitolo Amazon.
Riapriamo il volume Amazon.
Mamma mia, sei presente Amazon ultimamente.
Dall'algoritmo, dall'algoritmo che licenzia i guidatori?
Perché no?
Perché no? Allora, partiamo da lì. Allora, esiste il sistema Flex Delivery, ovvero un meccanismo per il quale Amazon, ma un po' in tutto il mondo, riesce a assumere temporaneamente guidatori, farli lavorare e
la Deliveroo di Amazon,
esatto, e dismetterli nel momento in cui non servono più. Ecco, questa è la cosa più antipatica, perché praticamente buona parte del sistema, dice quasi tutto l'articolo, è gestita da un software che quindi appunto assume questi guidatori, decide nel momento in cui servono, li indirizza verso le consegne, controlla i loro movimenti, quanto tempo ci mettono, se sono puntuali nelle consegne, se ci sono problemi, e nel momento in cui scendono sotto parametri prima li avvisa e poi effettivamente termina il contratto, indipendentemente dal motivo per cui un driver, un guidatore può essere andato in ritardo. Qui citava un autista che si è trovato con la gomma bucata con un chiodo e ha dovuto chiaramente cambiare la gomma, questo ci avrà messo qualche minuto e ha peggiorato le sue performance. Un altro che ha trovato un locker rotto, quindi non è...
Oppure pensa, potresti avere fatto una cosa terribile che solo gli esseri umani possono fare e che le macchine non possono assolutamente tollerare: essersi fermato per strada a soccorrere qualcuno che si è fatto male o che è stato coinvolto in un incidente. Cosa degli... Sì, sì.
L'intelligenza artificiale però dice che non si fa.
Troppo umano. Vabbè.
E in questo però è il brutto, che quello che esce da apparentemente dall'azienda è che in realtà questo sistema funziona benissimo, sono pochi i casi, vengono anzi strumentalizzati quelli di queste situazioni un po' al limite, mentre in realtà è tutto perfetto, è un mondo bellissimo nel quale queste macchine ci usano come schiavi per portare in giro pacchetti, quindi insomma...
Sì, che poi questa è la... questo tipo di metodologie probabilmente non sono tanto diverse da quelle che magari usa anche nei suoi magazzini, semplicemente che qui stiamo parlando proprio, essendo poi collaboratori occasionali, perché si parla appunto di gestione dei turni dove tu ti prenoti per non so quante ore e poi fai consegne per Amazon. Però stiamo parlando letteralmente dell'ultima ruota del carro dei dipendenti di Amazon. E questa azienda si permette di trattare queste persone in questa maniera, proprio perché sono quelle che, vabbè, ma tanto alla peggio poi vado a fare il rider per Uber Eats o vado a fare il rider per un'altra azienda. E anzi, se ti lamenti devi pagare 200 euro ad Amazon per aprire la pratica di di contestazione nel caso in cui vieni licenziato da un'intelligenza artificiale, devi pagare. Ragazzi, questo motivo,
immagino che con gli stipendi che hanno, chiaramente che sia nessun problema a pagare.
Esattamente. Questa credo oramai sia la quarta o quinta ragione di questa puntata per ringraziamo di non essere nati negli Stati Uniti.
Effettivamente. Oddio, ce n'è anche dalle nostre parti, però effettivamente. Ad esempio, la prossima succede anche da noi. Amazon di fatto si pappa le aziende dei propri fornitori, di chi si appoggia ad Amazon per vendere i prodotti, chi vende i prodotti tramite Amazon, chi li
più
vende.
Che altro chi sono i fornitori critici in realtà, quelli, perdonami se ti correggo subito, quelli da cui si fornisce di servizi, non tanto quelli sul marketplace, quindi chi fornisce aerei, diciamo furgoni, software fondamentali.
È un sistema.
E in questo caso fa acquisti in sigla accordi per i quali generalmente, oltre un certo volume di business eccetera, tutela anche probabilmente quello che è i suoi interessi nei confronti di un fornitore, dicendo che ti tratto per un acquisto potenziale futuro di quote di capitale,
anche,
no? Che
anche,
poi puntualmente arriva in un certo momento.
Anche lo strozzino cura i suoi interessi e tutela i suoi interessi, come hai detto tu.
Sì, diciamo che diventare fornitore di Amazon per una piccola azienda che ha un prodotto, un servizio, qualche che è capace di fornire qualcosa di importante, può diventare anche chiaramente un modo per aumentare il fatturato.
Il problema è che è pericoloso. Come il problema non è che Amazon è cattiva, il problema è che Amazon è gigantesca. È una cosa che io ne ho sentito parlare in Italia più volte, attorno a Torino. Più di una persona che ho conosciuto, pazienti, conoscenti di Torino, eccetera, tanti avevano aziende, piccola meccanica, parti e cose del genere, hanno finito per lavorare per Fiat. Finisci a lavorare per Fiat, che un anno ti fa una comanda che copre il 10% del tuo fatturato, l'anno dopo il 20%, poi il 30%, poi il 50%, poi il 70%. Quando lavori all'80% per Fiat, a un certo punto Fiat arriva e ti dice: va bene, adesso tu che hai investito, ti sei ingrandito eccetera e lavori per me all'80%, come facciamo? Queste sono le condizioni da ora in avanti. Devi farmi tu il magazzino, devi farmi queste condizioni, devi fare cose con questo, e guarda, inizia a mettermi qui il 20% della tua ditta, il prezzo lo decido io. Se non ti va bene, ti togliamo per un anno tutte le commesse, tanto tu fallisci perché i tuoi costi non li copri più con le nostre commesse, e poi noi ti compriamo quando sei fallito. E lì ovviamente è una posizione da cui il piccolo non ha nessunissimo modo di difendersi. È una contrattazione, ma è una contrattazione senza nessun equilibrio tra i poteri. Cioè, è come una contrattazione con una pistola puntata alla tempia. Il problema è quello.
No, chiaro. Vabbè, sono anche le regole basi dell'economia. Se non diversifichi il tuo business, sei passibile di ricatto.
Esatto.
Il problema, appunto, è che cosa è se lo fai.
È vero, ma a volte non lo puoi diversificare se chi ti dà lavoro diventa uno solo, no? Perché se tu inizi a lavorare a fare macchine, perché lì attorno a Torino ci sono 58 carrozzerie che iniziano a fare macchine e lavori per tutti, ma se dopo un po' ce n'è solo più uno perché Fiat ha comprato tutti gli altri, tu o chiudi o lavori per uno. Sì, magari riesci a fare anche, oltre ai tergicristalli per la Fiat, riesci a fare le scatolette per quello che... Però il problema è il mercato, che è diventato talmente polarizzato.
Nei distretti è ancora più importante il problema, ovvio. Certo. Ovviamente se però tu impari oggi a fare i freni per la Fiat, domani puoi aprire quando un tempo le macchine si facevano ancora in Europa, puoi aprire una filiale in Francia e farli anche per Renault, e almeno diversifichi il tuo business. Un tempo quando non tutte le macchine venivano fatte praticamente dalle stesse 3 o 4
Infatti bravo che hai detto in Francia Peugeot, perché invece a quel punto era sempre Stellantis.
Esattamente.
Però è anche vero che da un punto di vista dell'azienda della Fiat, per rimanere sull'esempio automobilistico, di un Amazon, avere comunque un po' di controllo, un po' di quote di un fornitore che ha fatto crescere ed è diventato critico, per cui serve magari per costruire i robot che movimentano i pallet in giro per cose, diventa a un certo punto un qualcosa che è necessario proprio per tutelare il proprio business, perché avendone un controllo anche parziale, anche di minoranza, non necessariamente grande, dice almeno c'ho un,
certamente,
come dire, un certo debito, un certo...
Ma non vuol dire che sia etico. nel momento in cui c'è uno squilibrio di forze così grosso,
delle cose del commercio.
Però il problema è che un'azienda come Amazon, che può fare questo oggi in Italia, domani in Cina, dopodomani negli Stati Uniti,
ma certo,
e alla fine
è predatoria nel suo difendere i suoi interessi, ma è predatoria. Certo.
Beh, chiaro. All'inizio ti offre tantissimo subito, e quindi è anche un'opportunità che uno ha di crescere molto rapidamente.
È un patto col diavolo, lo sai. È un patto col diavolo.
Esatto, nel senso, quindi chiaramente in realtà le regole sono scritte, tu accetti di lavorare.
No, Francesco, perché lo fai passare per una cosa naturale e giusta, invece non è così, perché se arriva il diavolo in un momento tuo di crisi, eccetera, e ti seduce perché ti dice: guarda, tu non riesci più a pagare la scuola di tuo figlio, vieni, ti do lavoro, eh sì, però adesso la tua anima è mia. Insomma, calma, possiamo anche pensare a un mondo un po' diverso, ad un commercio più regolamentato, delle difese anche per i piccoli nei confronti dei grandi, no?
Quindi se ti dico mi fai 10 robot, ti dico no, te ne faccio 5, altri 5 li do a qualcun altro.
No, te ne faccio 10, ma quando vengo a obbligarti a vendermi una parte della tua azienda, eccetera, ci devono essere delle leggi che dicono di no. Amazon non può andarsi a comprare tutti i carrier di aeroplani, eccetera. Google non può vendere in mezzo alla roba degli altri anche la sua. Cioè, si può pensare a un minimo di regolamentazione per evitare queste storpiature, perché sono tutte cose che a noi da fuori possono sembrare belle, perfette, economiche, utili, eccetera, ma poi quando sei tu che sei quello che è rimasto senza lavoro o che devi lavorare 200 ore al giorno perché ti hanno detto adesso o così o niente, e allora va un po' meno bene. Cioè, non è che alla fine dei conti dobbiamo diventare per forza tutti schiavi di Amazon, perché Amazon è tanto bella, tanto brava, tante cose ce le fa arrivare.
Non è una questione di quanto è bella Amazon, no. È una questione che se un'azienda si vuole integrare a monte, perché non può farlo, ecco. Poi ci sono,
oggi,
nel,
perché,
ci sono
perché,
nel momento in cui,
ripeto,
queste aziende però diventano
farlo?
Abbastanza grandi.
Perché può farlo?
Ma perché si chiama libero mercato per un motivo?
Sì, ma il libero mercato
sempre
Michele, libero
ne mai soviet,
no, libero mercato non vuol dire ognuno fa il cazzo che vuole. Libero mercato vuol dire
però vuol dire che sì, va bene le leggi, però se un'azienda si vuole integrare a valle perché
fino a un certo punto.
Qual è questo punto, Franco?
Ecco, lo discutiamo oggi questo punto è eccessivo, perché le nostre regole del nostro libero mercato sono fatte per un mercato molto più equilibrato di quello che è oggi. Oggi le possibilità della rete hanno con i loro meccanismi di amplificazione.
Ma non è una questione di rete, con la Fiat era uguale, l'hai appena detto.
No, era uguale, ma non a questi livelli. Era uguale, ma non su scala globale. Era uguale, ma su delle mini realtà, micro realtà. Ed era già sbagliato allora.
Che avevano migliaia di dipendenti. Cioè,
oggi quei problemi, che erano già apparenti allora, che esistevano allora, sono diventati enormemente più grandi. Enormemente. Cioè, l'abbiamo detto inizio trasmissione, si può pensare che queste leggi vengano ricalibrate in modo che questi giganti, non è che dobbiamo dire per forza domani Jeff Bezos deve andare a fare il senza tetto, no, diciamo che si possono rimodulare i pesi delle varie posizioni, delle varie cose, le forze di contrattazione, che non vuol dire che dobbiamo passare di colpo al socialismo reale, al comunismo o cosa.
Però la legge americana di cui abbiamo discusso la settimana scorsa, ad esempio, diceva che Amazon non si può comprare WhatsApp, che Facebook non si può comprare WhatsApp,
certo.
Lì diventa evidente anche sia la dimensione che la stortura del mercato.
Certamente.
Perché ti vai a comprare un tuo competitor e vai a ridurre la possibilità di innovazione, almeno secondo la teoria economica.
Certo.
Nel momento in cui stai parlando di una piccola azienda che magari ha sviluppato un algoritmo e magari il fondatore vuole vendere ad Amazon, perché non...
Certamente, non c'è dubbio, ma se Amazon invece si vuole comprare, con magari meccanismi un po' di ricatto per queste posizioni, una quota nel 100% dei vettori di trasporto aereo, non va più bene.
Vabbè,
perché
quelle
è una distorsione del mercato,
sono infrastrutture protette dagli stati, sì, che non si può neanche fare neanche volendo, però vai davanti a un giudice a spiegarlo, poi
protette. E certo, il problema è proprio quello: le leggi, dal giudice vai, il giudice fa da giudice, da arbitro, considerando un regolamento le leggi, il regolamento non è scritto nella pietra, è un qualche cosa che a seconda delle problematiche del tempo si possono studiare e modificare. Se no chiudiamo il Parlamento, cazzo ci farebbe serve il Parlamento europeo, no, italiano, eccetera, le leggi ci sono, quelle che abbiamo vanno benissimo, le teniamo così e allora basta, il mondo migliore possibile e basta. Invece no,
nessuno sta dicendo quello, Franco, sto dicendo però che sono cose estremamente difficili da provare e che le situazioni estreme che sono quelle che si possono regolamentare, che si dovrebbero regolamentare, sono la minoranza. E nel frattempo c'è tutta una zona grigia in cui le situazioni sono veramente variegate.
Beh, le situazioni, è vero, però la situazione non è grigia, ci sono dei giganti che decidono di fare il bel e cattivo tempo. L'altra notizia di Amazon è che il nuovo presidente della FTC, Federal Trade Commission, cioè praticamente il ministro del commercio americano, non va bene ad Amazon, non va bene perché è una persona che già in tempi passati aveva detto che i monopoli, i poteri di Amazon e di altri giganti del settore vanno limitati. E allora dice, no, perché non è al di sopra delle parti. Come non è al di sopra delle parti? Semplicemente perché nella vita si è permesso di dire che tu sei un prepotente, che vuoi fare il bel e cattivo tempo. E
diciamo che lì c'è un po' il momento di strizzotto che Amazon dice, è già arrivata questa nuova Lina Khan a presiedere l'FTC. Probabilmente sappiamo già come la pensa, quindi non c'è modo di convincerla. Ci ha già bastonato, bastonerà ancora. Però sì, evidentemente è anche coda di paglia nel loro caso.
Certo.
Sì, ma il problema lì poi è tutto il lobbismo che loro fanno sul congresso e su queste istituzioni principalmente americane. Cioè è lì che stanno i problemi. Non, come dire, il problema è che non si dovrebbe arrivare a questa situazione, ecco.
Certo, ma perché come fai a evitare di arrivare a queste situazioni?
Tassando di più queste aziende.
Benissimo, e quelle sono altre leggi. Perfetto, vedi che anche tu dici non è che il campo di gioco è immutabile.
No, ma io dico che come dire, è immutabile in una direzione che può aver senso ed è umanamente possibile, ecco.
Certo.
Comunque non è ancora finito il primo mese di insegnamento all'interno dell'FTC, vediamo che cosa succederà, se sentiremo ancora questo nome
di questa mozione di rimozione, mozione di rimozione.
No, più che altro di questa persona, di questa
allora, se Bezos arriva e le offre un viaggio sul razzo, ecco, io non accetterei.
No, esattamente.
Prendi tu il mio posto insieme al mio amato fratello
Jack.
Mark si chiama, ho controllato nel frattempo.
Ah no,
per noi Jack ormai.
Jack Bezos, assolutamente.
Vabbè.
Gli emoji non sono neutrali, ragazzi. Gli emoji gialli, mi dispiace, ma non sono neutrali.
Aiuto.
Beh, non piacciono a nessuno.
Un po' è un qualcosa che così non mi colpisce, proprio perché in un tentativo di... Allora, che cosa è stato fatto? È stata fatta una ricerca facendo leggere vari testi a persone di diversa origine razziale e chiedendo se l'autore fosse un bianco o una persona di colore. Mm-hmm. Se il testo è solamente testo, senza nessun simbolo aggiuntivo, è stato molto difficile identificare la razza dell'autore, quindi se è bianco o nero direttamente, questa è la ricerca. Mentre nel momento in cui le emoji sono presenti, delle emoji quindi col colore della pelle selezionato, quindi un emoji bianca, un emoji scura, allora lì chiaramente è molto facile identificare subito l'autore nella buona parte dei casi con la razza che è mostrata all'interno di quell'emoji, e fin lì, come dire, è abbastanza comprensibile. Meno comprensibile, ma non mi stupisce tantissimo, il fatto che le emoji gialle, quindi quelle di sistema, quelle neutre,
per te sono neutre, ma per molti no.
Neutre nel senso che erano le prime e quindi sono quelle di default, fondamentalmente, ecco, quelle senza tono di pelle, e quelle sono state identificate nella grande maggioranza come autori bianchi, cioè il fatto di non scegliere di identificarsi in un colore diverso di pelle dell'emoji rappresenta il fatto di essere bianchi, e questo è il risultato della ricerca. Poi possiamo concordare o meno,
che non è stata ancora pubblicata, è solo
un preprint,
esatto.
Sì, Però con...
facciamo, cioè, quello che farei è capire perché queste persone danno questo tipo di risposte. Magari è una questione puramente grafica, dato che il giallo, come dire, è più vicino al bianco rispetto al marrone, alle tonalità di marrone.
La mia interpretazione è che se ti senti in una minoranza, ti vuoi anche rappresentare nelle emoji, quindi imposti le emoji default con un colore predominante diverso, quindi immagino di essere di colore, configuro il telefono per usare le emoji di colore. Il fatto che io non mi sia preoccupato di personalizzare le mie le lasciate gialle, quindi quelle appunto predefinite di sistema, è proprio perché non ne sento la necessità.
Oppure questo, è colpa dei Simpson,
oppure perché sono un grande fan dei Simpson. Questo anche è una ottima risposta, almeno nel mio caso è quella più veritiera.
In realtà gli emoji sono gialli, credo, perché il primo emoji era lo smiley. Lo smiley era la faccina gialla che sorride, credo che sia una produzione degli anni 60 o 70. È una roba molto molto vecchia. I primi emoji,
quello di Forrest Gump.
I primi emoji si facevano con le lettere, no? Se c'erano le
due
facce
punti
messe
meno
per
parentesi tonda.
Si parla degli anni 50, che si è un po', non credo, almeno Wikipedia non parla di un autore in particolare, ma si è diffuso negli anni 50.
Ok. Pensiamo un po' più avanti, però comunque appunto non credo che ci fosse.
Allora, il smile giallo è stata creata a Worcester, Massachusetts, dal graphic designer Harvey Ball.
Però appunto negli anni 60.
E qua dice: 63. Since the 50s has become part of a popular culture worldwide.
Ok, adesso stavo
comunque,
leggendo,
insomma, sono sicuramente
italiana,
più recenti delle ultime versioni del sistema operativo mobile.
abbastanza, credo.
sì, certo. Ma derivano, sono gialle da ma, vabbè, ok. Mi sembra un sintomo di una ipersensibilità, no? Dove una sensibilità a dei temi che sono importanti, certamente centrali, eccetera, si iperfocalizza senza polemica, perché non c'è nessuno che abbia fatto polemiche, gli emoji di default non devono essere gialli, ma è semplicemente questo ricercatore che ha visto che in percentuale le persone di colore tendono ad attribuire un colore più spesso all'emoji giallo piuttosto che alle persone di razza caucasica, per cui non c'è una polemica, c'è una differente sensibilità, e quindi secondo me è proprio questo, la ipersensibilità. L'emoji arriva da una cultura originariamente a dominanza bianca. Il giallo può assomigliare a una persona caucasica non abbronzata, ad esempio Francesco, che è molto chiaro di pelle, di colore, quando poi d'inverno, eccetera, può avere una tonalità così. Però noi in realtà al contrario, noi siamo abituati a identificare il giallo con le razze orientali, che in realtà sono tutto meno che gialle, che non sono tutto meno che gialle, certamente, però abbiamo, no, il muso giallo, la cosa che poi ha una connotazione,
certo,
anche
sono tutti i retaggi
però
colonialisti,
boh,
questi
però boh. Ecco, sì è strano, va bene.
Ecco, la cosa interessante è che appunto senza emoji, quindi senza questo indicatore, identificare il colore dell'autore praticamente era impossibile.
Facciamoli.
E questo è bello, okay, perché evidentemente le parole scritte, i pensieri, il contenuto, quello che è veramente importante in un testo, evidentemente è indipendente da
occhio,
da
però
razza.
Perché non ha detto non stima lo studio, mi sembra
dice
la capacità
metà.
No, non dice
la
capacità di capire chi l'ha scritto,
di identificare, però
sì, ma non identificare correttamente. Cioè non c'è scritto che poi sia vero che chi l'ha, no?
Ma in realtà erano tutti testi scritti da GPT-2, questo non è vero. Però
il concetto è quello, cioè una percentuale maggiore tende a dire se ci sono gli emoji gialli l'ha scritto un bianco, invece tra i bianchi di meno. Però poi chi esattamente abbia scritto l'articolo non c'è scritto assolutamente. E non
però
saprei.
Non è importante. Non è quello. Anche perché persone gialle non credo che resistano al
facciamo
mondo.
Facciamo sti cacchio di emoji trasparenti, così non rompete le palle. Facciamoli blu. Blu dà fastidio a qualcuno? Blu.
Gli avatar. Quello di avatar. Vabbè. I puffi.
I puffi,
ok.
Esatto.
Okay. Dai, c'è ancora spazio per una notiziola o due di quelle leggere. Michele ci ha scritto un follow up sul discorso dei Bitcoin. Se l'Italia è senza regola a danneggiare l'industria del Bitcoin.
Ma in realtà non è che un follow up, in realtà l'inchiesta di cui abbiamo parlato settimana scorsa è un'inchiesta in tre parti, quindi quella di settimana scorsa
la prima parte, eccetera. Intanto volevo andare a provare, a vedere, a verificare, a toccare con mano questi ATM Bitcoin. Ero a Genova la scorsa settimana, come tutte le settimane, per lavoro. Ho detto vabbè, alla sera vado, mi sono preso l'indirizzo di questo ATM della catena più diffusa in assoluto, che si chiama Shitcoin,
che
è quella dei polacchi, che pare che sia una delle meno regolamentate, delle più allegre, eccetera. E in realtà quel giorno lì tutti gli ATM Shitcoin sono stati messi offline
perché sapevano che
volevo andare a riciclare miliardi e miliardi.
Ti hanno pinzato.
Esatto. E adesso vediamo: shitcoins.club. In order to maintain, allo scopo di mantenere un'esperienza positiva per i nostri utenti, i bancomat Bitcoin sono stati temporaneamente disattivati. I bancomat Bitcoin di shitcoins.club verranno nuovamente riaccesi dopo che le difficoltà tecniche saranno risolte. Chiedeteci qualsiasi cosa su shitcoins@shitcoins.club.
Cioè, quando Vice avrà finito questa serie di articoli in tre parti,
probabilmente sì.
Beh, sì, potrebbe essere, perché vabbè, si parla appunto anche in questo articolo di quell'azienda lì, e non se ne fa un quadro proprio a meno. C'è una, come dire, un'intervista di un'altra azienda italiana in cui il CEO dice: noi facciamo le cose come vanno fatte, infatti ad esempio non facciamo il prelievo di denaro, mentre invece nei bancomat Shitcoin, tra l'altro, c'è la, come si dice, la testimonianza del leaker originale. Se vi ricordate, settimana scorsa dicevamo che veniva da Wired Leak, in cui si diceva che i bancomat vengono ricaricati ogni lunedì, quindi se volete andare a fare una rapina basta che vi trovate un bancomat
mentre ascoltate Digitalia in diretta.
Esatto. Quindi in realtà, come dire, l'articolo prosegue sulla stessa falsa riga della settimana scorsa.
Però
quindi,
in quel
come
caso,
dire, grandi novità non ce ne sono.
No, la novità è sempre nella non so se inaccuratezza o nella poca chiarezza di questi articoli, perché qui si continua a parlare di riciclo, di riciclare, ma riciclare non ha niente a che fare con il prelevare contante, nel cambiare dei Bitcoin in contante.
È al limite il contrario.
E appunto, quindi il fatto che si vede come colpa il fatto di permettere di ritirare del contante mi sembra stupido. Cioè, il problema può essere altri tipi di crimine, no? Chi è che ritira del contante mettendo dei Bitcoin? Uno che, non so, ha gestito del ransomware, è stato pagato in Bitcoin in modo e poi lo cambia in contanti, lo capisco. Ma se invece uno vuole riciclare, vuol dire che ha tanti contanti sporchi, non li può mettere in banca perché sennò gli arriva un'indagine alla finanza, e vuole convertire quei contanti in Bitcoin, per cui è esattamente il contrario il problema non
e
sono...
Però nel momento in cui tu hai un portafoglio di Bitcoin, Tesla non te ne puoi più comprare, vorrai ritrasformare in liquidità,
ma non stai riciclando in quel momento. Ma non stai riciclando in quel momento, non ti servono i Bitcoin a riciclare. Cioè, lo scopo in quel caso non è riciclare, è di metterli da parte e poi riprelevarli.
No, perché se tu inserisci carta moneta e la trasformi in Bitcoin, poi prelievi Bitcoin e ottieni carta moneta,
cosa
la carta
fatto?
Moneta che hai è uscita da un bancomat, quindi hai una giustificazione.
Ma quale giustificazione?
È come hai ottenuto quei Bitcoin.
Ma non è
che
assolutamente così, Francesco. Non è assolutamente così, cioè non è che quando arriva la guardia di finanza tu ti becca che c'hai 200.000 euro in contanti con cui stai comprando qualcosa e ti dice li ho ritirati da un Bitcoin ATM, da un bancomat ATM, e la guardia di finanza dice ah no, va bene, allora cosa? No, perché semplicemente non sono soldi che tu hai fatturato, per cui continuano a essere sporchi. Per riciclare quel denaro tu lo devi cercare di spendere in qualche cosa che poi ti dia un reddito pulito. Per cui non lo so, ti compri un negozio in parte coi neri, dichiari solo i bianchi, dopodiché lo ristrutturi e di nuovo lì ci metti dei neri e fai pagare dei neri, dopodiché quel negozio l'hai fatto,
però
lo fai lavorare e ti entrano dei soldi fatturati puliti, una pizzeria o cosa. Quello è riciclare del denaro, non cambiarlo in Bitcoin e poi cambiarlo di nuovo in denaro, resta sporco.
Però per proseguire la discussione che abbiamo fatto settimana scorsa, qui stiamo parlando di cifre che comunque non ti, a meno che non ripeti per veramente tante cose, sì, questo prelievo, certo, non ti permettono, non ti di comprare il negozio, certo, che dicevi prima. Certo, però, certo, nel momento in cui devi pagare 2000 euro al tuo spacciatore di fiducia, potrebbe essere che comunque una cifra che non dà nell'occhio, ma che diventa lo stipendio per il tuo spacciatore.
A cosa ti serve in quel caso? Non capisco. Il Bitcoin a cosa ti serve?
Sì, metti i soldi che tu hai riciclati, li metti nel tuo portafoglio di Bitcoin, poi mandi il tuo spacciatore di fiducia a ritirare lo stipendio, dove lo ritira al bancomat.
Ah, ok, quindi utilizzi il Bitcoin per la transazione, ma non è riciclo, esatto, non è riciclo quello. Cioè, se tu togli il Bitcoin,
dipende dai soldi che hai caricato originariamente da dove arrivavano, però non credo da una
no,
da
ma cioè, se tu, in questo caso tu cancella il Bitcoin, i tuoi denari sporchi o puliti che hai in tasca, vai dallo spacciatore e gli metti in mano, lui ti dà la droga, e il crimine è esattamente lo stesso di prima. In questo caso non è il Bitcoin che li facilita.
Cioè, beh, diventa anche più facile però da intercettare, perché tu c'hai la, poi come dire, non è che sono esattamente esperto di riciclaggio, no, del denaro, ma, però nel momento,
infatti,
in
la verità
cui,
è questa, nessuno di noi purtroppo è esperto di riciclaggio,
ma riciclaggio non avete visto Ozark, guardatevi Ozark che è una serie, esatto, è il Vangelo del riciclaggio. Il riciclaggio è semplicemente del denaro che le autorità non sanno che tu hai, e quindi tu non puoi spenderle, perché se le spendi vengono fuori e dicono dove le hai prese, fai il narcotrafficante. Farle diventare, invece, associarle a un provento che sia la luce del sole, cioè fatturato, è tutto lì. Poi si possono, i modi possono essere miliardi eccetera, ma il concetto di riciclare è quello di avere dei soldi a cui non corrisponde una fattura e trasformarli in dei soldi un po' di meno probabilmente, perché nulla si distrugge,
la commissione,
ma che arrivano da una fattura. Ecco, per cui i soldi della droga, io riesco a pagare in nero, a costruire una catena di pizzerie, li ho spesi, ma poi quello che guadagno alle pizzerie
adesso stacco questo pulito pezzettino, questi 5 secondi, e li mando alla finanza.
E non credo che abbiano bisogno delle mie spiegazioni.
No, non per quello, Franco, non per quello. come leak, faccio il digitalia leak,
okay,
no. Come Franco ha costruito un impero di pizzerie,
certo, famose, certo,
manco una ce n'è offerta, manco una
di pizzeria,
guarda, ti devo offrire una pizzeria, ovvio, certo.
Niente, comunque sempre chiusi gli shitcoin. Stavo guardando, c'è un sito che si chiama Bitcoin ATM Maps, una cosa del genere, dove trovate, ed effettivamente la settimana scorsa quando avevo cercato era pieno di simbolini, adesso ce n'è uno a Berlino, uno a Budapest eccetera, le macchine Bitcoin sono state tutte spente probabilmente per questo aumento di attenzione dovuta a questa cosa. Michele, ce lo compriamo il robottino che ti segue col frigo della birra.
Ma guarda, se lo puoi caricare con birra migliore forse ci faccio un pensiero, ma se proprio devo bere Heineken, grazie, ma io passo, me la vado a prendere io.
Ma tu sei un finisseur, dai, una volta ogni tanto si può anche bere Heineken, quando è la quinta, sesta birra, no, può essere anche Heineken, sì, non te ne accorgi più.
Dopo la quinta sesta birra spero abbia anche un dispositivo per poterci fare la pipì, ecco, magari serve per caricarlo.
Però è carino, verde, con le ruote, la telecamera, la sua intelligenza artificiale.
Perché no? Vabbè. La blockchain ce l'ha?
La blockchain ci vuole, senza la blockchain. Sulla blockchain scrive quante bottiglie hai bevuto. Certamente.
Certo.
Ci manca. Vabbè, dai, gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali digitaliani per i digitaliani. A fine trasmissione sempre così si conclude con le voci Digitalia che selezionano per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza, qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo, Francesco, cominci tu.
Comincio io con un contenuto audio, non voglio usare la parola podcast perché in questo caso non sono sicuro che sia corretta, che si intitola Olivetti, l'occasione perduta. È stato prodotto dal Sole 24 Ore ed è una serie di 9 puntate, neanche tanto lungo, una ventina di minuti, mezz'oretta l'una all'incirca, che raccontano della Olivetti, un'azienda italiana che è stata pioniera comunque all'interno del mondo informatico, e ce ne dimentichiamo spesso in generale nel mondo, ma in particolare noi italiani, che dovremmo invece essere molto orgogliosi di questo. Ed è l'occasione perduta, perché racconta proprio di come a un certo punto il torinese avrebbe potuto diventare una nuova Silicon Valley, anzi la Silicon Valley, altro che la West Coast americana. E invece poi alcune sfortune, alcune scelte anche magari proprio non corrette, alcune furberie della vera Silicon Valley hanno portato purtroppo l'Italia a non essere più in vetta quella che è lo sviluppo di computer, e quello che è stato quindi quella caratteristica. Quindi molto interessante da ascoltare e da imparare qualcosina anche di quello che comunque il genio italiano può fare, avrebbe, e ha fatto comunque all'interno del digitale di cui parliamo sempre.
Una bella storia quella di Olivetti, sì. Poi assume a volte questi contorni un po' melodrammatici, avremmo potuto noi essere la Silicon Valley, che mi sembrano un tantino iperbolici, però
è bello pensare, è bello crederlo,
leader.
Dai.
Nelle macchine per ufficio era leader mondiale, non c'è dubbio, e aveva l'ingegnere aveva una visione anche per quello che poi avrebbe potuto essere, che quello che poi è stata la rivoluzione informatica negli Stati Uniti. Però di lì diciamo che avrebbero dovuto allinearsi tante di quelle stelle, di quei pianeti, per cui sarebbe stato molto difficile. Comunque quello è un pezzo di storia e fa sempre piacere ricordarlo e studiarlo. Michele, ti vedo assorto.
No, stavo guardando il mio gingillo. A proposito di guardie di
questo
finanza,
lo registriamo.
La tua affermazione verrà ritagliata e mandata anche, esatto, lì, non alla finanza ma in giro.
Vabbè, per evitare di far fare troppi tagli a Franco, questa è un'applicazione che serve per gestire tutti i vostri serverini pirata che avete a casa. Quindi metti che avete l'applicazione per gestire i torrent, avete Sickbird, avete Sonar, avete Radar, poi magari non sapete neanche di... Come?
Mamma mia, che c'è una centrale del crimine.
Sì, esatto, una centrale del crimine, oppure il mio NAS qua dietro, il mio NUC anzi qui dietro. Questa applicazione, che si chiama NZB360, aggrega tutti questi servizi, e invece di dover usare le abbastanza scomode e non fatte sempre benissimo web app di queste app, permette di integrarle all'interno di un'applicazione Android tutta fatta anche piuttosto bene, devo dire, rispetto a super la media delle applicazioni Android. E quindi si possono aggiungere film, serie TV, controllare le prossime uscite, controllare lo status dei torrent e così via. L'applicazione è gratis, la versione base, che ha delle limitazioni, ad esempio non è possibile aggiungere nuovi contenuti, oppure con, se non ricordo male, a prezzo pieno è qualcosa come un acquisto da 9,99 euro. Comunque il punto è che adesso per questa settimana è in sconto a 5,99 euro, se non ricordo male. È sul Play Store, perché giustamente tecnicamente non ci sono contenuti pirata, ed è fatta molto molto bene, quindi ve la consiglio se avete due o tre di questi servizi installati sul vostro server.
Ovviamente Digitalia ve lo consiglia perché voi possiate scaricare materiale su cui avete tutti i diritti di guardarlo, eccetera, e esatto, non è colpa nostra se voi non ce li avete e non
su
ascoltate questo.
Su hard disk, dei quali avete pagato il giusto,
l'equo compenso.
Non giusto, ma equo compenso. Francesco, ecco, equo, esatto. Equo e franceschino compenso.
Esatto.
L'ultimo gigilo per oggi è il The BBC Doctor Who High Five Inventor Coding Kit, che è un nome molto lungo e complicato per una roba della BBC. La BBC è sempre stata, fino ai tempi a proposito di albori dell'informatica, il BBC Micro, uno dei primi microcomputer di ampia e larga diffusione, la BBC ha sempre avuto un interesse proprio educativo nei confronti dell'informatica. BBC produce questi coding kit, dei kit per imparare a programmare per bambini, ragazzini, eccetera, e è arrivata la mia attenzione perché ne ha fatto uno a tema del Doctor Who. Vi danno nella scatolina un mini computer che, per quello che capisco, potrebbe essere un controller Arduino, un Raspberry Pi, non si capisce bene, o qualcosa di proprietario. con una serie di sensori, una batteria esterna, dei LED, eccetera, e soprattutto una serie di lezioni di codice in Python e migliaia e migliaia di sfide, attività e esercizi legati al mondo del Doctor Who, per cui a tema. Può essere una cosa carina se volete fare un regalo a un ragazzino o un bambino che vuole imparare a giocare, imparare a programmare giocando. Di solito queste iniziative della BBC sono molto molto ben fatte. Mi ha incuriosito il Doctor Who High Five Inventor Coding Kit, lo trovate linkato nelle note della puntata insieme a tutti gli altri gingilli e a tutte le altre notizie di cui vi ho parlato oggi. digitale.fm/582 è l'indirizzo. E di cosa vi parliamo nelle note di chiusura? Se delle orecchiette fresche vi abbiamo già parlato a metà trasmissione, i produttori esecutivi, l'invito eccetera, niente, vi ringraziamo per averci dedicato un'ora e mezza del vostro ascolto. Se vi fa piacere e volete che continuiamo a farlo vita natural durante, fate in modo che la cosa sia, non dico conveniente o arricchente, ma almeno che non ci perdiamo, dateci una mano. Noi lunedì sera della prossima settimana siamo di nuovo qui a preparare una nuova puntata per voi. Per quest'oggi è tutto dalle Mi Studio Ligure 1 di Sanremo. Un saluto da Franco Soleri.
Dallo studio di Milano Isola un ciao da Michele Di Maio.
E un ciao anche dallo studio di Milano Centro da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.